Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 8 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri in redazione il podcast producer di Classe Editori, Francesco, mi ha tirato un po' le orecchie. Mi ha detto: Massimo, le stai leggendo le risposte con relative domande che gli ascoltatori stanno pubblicando sotto le puntate di Notizia Colazione? E io: no, ma dove? Ho scoperto, cioè, lo sapevo che su Spotify sotto ogni puntata è possibile commentare la singola puntata. Quel che non sapevo è che le commentate davvero. Il che quindi mi fa prima di tutto chiedere scusa a chi non ho dato una risposta. E due, dire a me stesso che sì, prometto che da oggi inizio a leggere i vostri commenti anche lì. Già che ci siamo però, fate anche voi un favore a me. Cliccate sul tasto segui e la campanellina all'interno della scheda del podcast. E magari anche una bella valutazione di 5 stelle, così facciamo salire in classifica Notizia Colazione. Che ne dite? Ok, fine dello spot per oggi. Adesso partiamo. Le donne uccise nel 2023 sono 120. Tra di loro più della metà, 64 esattamente, sono state uccise da partner o ex compagni. Vuol dire una donna uccisa ogni 3 giorni. Ogni 5-6 giorni le donne uccise dal proprio partner o dall'ex. Se vogliamo provare a trovare una nota positiva in questi numeri è che sono in diminuzione del 6% rispetto al 2022, ma i numeri rimangono comunque altissimi. I dati riportati dall'ANSA sono stati elaborati dal Servizio Analisi Criminali della Direzione Centrale della Polizia Criminale nel report 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Donne vittime di violenza. Da quel che dicono sempre i dati, l'incidenza delle donne uccise in ambito familiare affettivo evidenzia una diminuzione tra il 2020 e il 2023 e in circa un quarto dei casi le uccisioni di donne si collocano nel quadro del rapporto genitori-figli. Ad uccidere le madri sono stati nell'89% degli episodi i figli maschi. Il 2023 è il primo anno in cui si nota una diminuzione dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e degli atti persecutori. Questi reati nei 3 anni precedenti avevano evidenziato invece un incremento costante. Di segno opposto le violenze sessuali. Nei 4 anni tra il 2020 e il 2023 c'è un trend di crescita. Andando ad analizzare le motivazioni dell'aumento, l'ANSA sottolinea come sia possibile che ad aumentare non siano state tanto le violenze sessuali in sé come atto, quanto invece le denunce, che stanno facendo quindi emergere un sommerso prima tenuto nascosto tra le mura di casa. Non lo so se è vero questo, però è possibile. Nel rapporto, che mi viene da dire si vede, è stato steso da un reparto di polizia, viene definito interessante anche il dato inerente all'applicazione del codice rosso, che vede un significativo incremento sia dei delitti commessi che delle segnalazioni a carico dei presunti autori noti, come la violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma anche in questo caso, riporta l'ANSA, il dato può essere interpretato in modo positivo, ovvero come un incremento della propensione alla denuncia. Per la seconda notizia di oggi ho chiesto al giornalista di Milano Finanza Marco Capponi se ci spiegava direttamente lui quello che ha pubblicato ieri sul sito. Il titolo era questo: OCSE, debito mondiale a 100.000 miliardi di dollari. Cosa succede se le banche centrali smettono di comprare bond? Ora, pensando alle domande da fare a Marco, che è qui con me, mi è venuto in mente quando Beppe Grillo, il comico Beppe Grillo, quello di prima della fondazione dei Meetup e del Movimento 5 Stelle, agli spettacoli diceva: ma che diavolo è sto debito pubblico mondiale? Che vuol dire che gli stati sono indebitati tra di loro? Cioè, metti, l'Italia possiede il debito pubblico americano e gli Stati Uniti quello italiano. Non possiamo semplicemente dirci che ci azzeriamo a vicenda e siamo a posto così? Marco, ce la spieghi un pochettino tu meglio? E per prima cosa ti chiederei di spiegare in generale come funziona il debito pubblico degli stati.
Allora, diciamo che Beppe Grillo la faceva un po' semplice. Gli stati, così come anche le aziende, hanno bisogno di finanziarsi. Per finanziarsi possono ricorrere a vari metodi, lo Stato per esempio prelevando le tasse ai cittadini, come lo sappiamo molto bene, ma può utilizzare anche altri metodi. Quello più comune è fare contrarre debito pubblico. Cioè essenzialmente lo Stato chiede a qualcuno, che può essere le banche, possono essere gli stessi cittadini, possono essere istituzioni come per esempio la Banca Centrale Europea, di prestare un tot di denaro che poi verrà restituito dopo X tempo con un certo interesse, quindi verrà restituita la quota prestata più un qualcosina in più. Ora è normalissimo, è prassi comune che gli stati si finanzino in questo modo quando il debito arriva a scadenza, quindi quando scade il termine entro cui deve essere restituito. Questo debito, vengono pagati gli interessi e il debito viene rifinanziato, cioè viene fatto nuovo debito. Non c'è assolutamente nulla di strano, un mondo con zero indebitamento, almeno per come è costruita l'economia moderna contemporanea, non esiste. Quello che a cui bisogna stare un pochino attenti è a quanto ammonta questo debito. Cioè attualmente c'è una quantità di debito, dice l'OCSE, nel mondo che equivale al prodotto interno lordo mondiale, quindi vuol dire che l'indebitamento è sicuramente alto. Per l'Italia questo è particolarmente vero, perché attualmente il debito italiano, il debito pubblico, vale il 137% del PIL, quindi vale più del prodotto interno lordo del paese.
Che vuol dire questo quindi? Cioè che la ricchezza che produciamo è superiore al debito che facciamo e quindi praticamente è impossibile che riusciamo a ripagarlo?
Sì, essenzialmente significa questo, significa che il debito non verrà ripagato interamente perché la ricchezza che viene prodotta non è sufficiente. Non è una cosa drammatica, non significa che l'Italia fallirà domani e che ci sveglieremo sotto i ponti con lo Stato che ci verrà a prendere i soldi alle tasche, non significa assolutamente questo. Significa chiaramente che bisogna, a livello soprattutto di politiche pubbliche, bisogna fare un pochino più attenzione, e questo qui implica anche che un bel giorno possono arrivare i signori delle agenzie di rating che tanto avevamo conosciuto nel corso della grande crisi finanziaria a cavallo tra 2009 e 2011, e che magari possono dire: il tuo debito non è sostenibile, e a quel punto, quando lo vai a rifinanziare, lo fai a tassi più alti. Cioè devi dire: se a voi che mi prestate i soldi, io devo darvi qualcosina di più, quindi dei tassi più alti, perché se no voi non me lo prestate perché non vi fidate di me.
Questo è interessante, quindi quando sentiamo i vari rating degli stati, se il rating è alto, lo Stato può permettersi di fare debito con interessi bassi, quindi dare meno denaro, diciamo, a chi glielo presta, mentre un rating basso vuol dire, per convincerti, devo invece dirti ok, alla fine ti do più soldi e quindi a tassi più alti. Un parametro che scrivi nell'articolo e viene utilizzato, e adesso l'hai anche citato prima, è quello del rapporto debito-PIL, no? Cioè dell'Italia, dicevi, è 137%, a livello OCSE è 83%. Cioè è questo che bisogna tenere sott'occhio.
È questo il parametro da tenere in considerazione. È un valore che si è alzato nel corso del tempo perché per molti anni, cioè per tutti gli anni 10, gli stati, OCSE e non solo, hanno approfittato di condizioni macroeconomiche positive, e cioè banche centrali che erano molto ben disposte a comprare il debito pubblico per contrarre un'elevata quantità di debito, e quindi quello che è successo è che il rapporto debito-PIL si è alzato un po' per tutti. Ora, per l'Italia è particolarmente vero, per l'Italia il debito pubblico è storicamente molto elevato ed è un tema, perché in condizioni, quando poi si tratta di andare a rifinanziare, e adesso arriverà una finestra di rifinanziamento abbastanza importante sia per l'Italia che per gli altri paesi del blocco OCSE, allora a quel punto bisognerà andare a rifinanziarlo con i conti in ordine, o almeno un pochino più in ordine di come lo sono adesso.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in via definitiva a Bruxelles il regolamento che renderà i bonifici istantanei, cioè pagabili in 10 secondi, senza sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari. E questo tutti i giorni, a qualsiasi ora, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Se l'avete letta da qualche parte, c'è chi aggiungeva anche gratuiti accanto alla notizia dei bonifici istantanei. In realtà non è così, cioè la gratuità sta nel fatto che non possono essere applicati costi aggiuntivi rispetto a quelli di oggi, il cui costo medio è tra gli 0,37 euro se l'operazione viene effettuata online e i 4,73 se avviene attraverso uno sportello. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ma la tempistica dell'attuazione delle sue disposizioni è più complicata. Quindi no, non è che da domani mattina incominciamo a farlo in 10 secondi. Nell'eurozona tutti i detentori di un conto bancario potranno ricevere i pagamenti istantanei entro 9 mesi dall'entrata in vigore, ma dovranno aspettare 18 mesi, quindi un anno e mezzo, per essere certi di poter inviare i pagamenti alle stesse condizioni. Se andiamo negli altri paesi dello spazio economico europeo, ricevere i bonifici istantanei in euro senza sovrapprezzo sarà possibile per tutti gli utenti entro 33 mesi, mentre ce ne vorranno 39 per essere sicuri di poter inviare questi pagamenti. Insomma, c'è un po' da aspettare. Comunque, le nuove regole contengono anche un giro di vite sulla sicurezza dei bonifici e le garanzie contro le frodi online. I fornitori dei servizi di pagamento avranno l'obbligo di verificare la concordanza tra il numero di conto bancario, l'IBAN, e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, in modo da poter avvertire quest'ultimo sulla possibilità di eventuali errori o frodi prima che sia effettuata la transazione istantanea. E questo requisito si applicherà anche ai bonifici standard. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.